Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine. In viaggio lungo la via Emilia alla scoperta di vini e piatti dell'Emilia Romagna.
Il Colli di Parma d'Oc Sauvignon. Profumi sorprendenti, buona struttura ed equilibrio. L'eccellenza 2013 dell'azienda Lamoretti ai piedi del castello di Torre Chiara. La storia è quella di un emigrante che ha fatto fortuna in America, lo zio Giuseppe. Ma una fortuna ancora più grande, lo zio Giuseppe, l'ha poi trovata tornando nella sua terra di adozione, a Langhirano, prime colline a sud di Parma, a ridosso del castello di Torre Chiara e a pochi chilometri dal centro della città. Sarebbe dovuto tornare in America, ma non lo fece. Anziché i grattacieli di Manhattan, zio Giuseppe, per il resto della sua vita, contemplò un castello e le colline dove crescevano vigorose le viti che vi aveva piantato. Malvasia di candia aromatica, moscato bianco, barbera, bonarda, cabernet sauvignon, marzemino e sangiovese. I vigneti dell'azienda agricola Lamoretti si estendono per circa 20 ettari. Il terreno, ben drenato, è di natura argillosa, con un alto contenuto di calcare attivo. I vigneti, pertanto, sono poco produttivi e le uve molto concentrate. La conduzione è rigorosamente familiare. E così ogni cassa d'uva viene controllata direttamente, come ogni altra fase di vinificazione.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.
Oggi siamo ospiti del suo titolare Giovanni Lamoretti. Buongiorno Giovanni. L'azienda in cui ci troviamo ha coinvolto diverse generazioni della tua famiglia. Raccontaci com'è nata.
Molto volentieri. Allora, la nostra storia in realtà come azienda vinicola parte negli anni 20, quando lo zio di mio padre, zio Giuseppe, è emigrato negli Stati Uniti. Lì ha fatto, diciamo così, fortuna, quindi è tornato dopo 10 anni. Lui era il tempo del proibizionismo negli Stati Uniti e si faceva il vino andando a comprare l'uva al mercato, quindi c'era qualche gene che lavorava in quel senso già allora. È tornato, ha comperato i terreni, non l'hanno più lasciato tornare negli Stati Uniti perché lui era diventato americano, e da lì è nata la produzione del vino. Ha comprato i terreni nelle zone, nel cuore della zona d'origine, che adesso è zona d'origine dei Colli di Parma, e lì ha cominciato a impiantare dei vigneti di Malvasia, di candia aromatica, di Sauvignon, Barbera, anche un po' di Marzemino, un po' di Sangiovese, che adesso non abbiamo più. Poi lui è stato una sorta di secondo padre per mio padre, ha vissuto in casa anche con me, e dalla fine degli anni, a metà anni 60, si è inserito mio padre, quindi nuova linfa nell'azienda, è incrementata la superficie vitata. Poi lui è stato promotore alla fine degli anni 70 della costituzione del consorzio di tutela dei vini del Colli di Parma, e siamo arrivati adesso, io sono la terza generazione, c'è anche mio padre in azienda comunque ancora assolutamente attivo, e stiamo aspettando la quarta che arriva.
Quali sono le caratteristiche di questi terreni e quali sono i vitigni che coltivate?
Allora, i nostri terreni che sono ben drenati, siamo in collina tra i 210 e i 310 metri di altitudine, aziendalmente parlando, sono calcarei, argillosi, con molto calcare attivo, quindi poco produttivi, ben drenati, che danno uve molto concentrate in profumi e con buona acidità. I vitigni che noi coltiviamo in ambito aziendale sono tutti quelli tipici della nostra zona. Noi puntiamo sul legame col territorio, quindi Malvasia di candia aromatica prima di tutto. Esistono 1000 ettari al mondo, quindi è un presidio secondo me. Pur essendo il vino base, sostanzialmente, è il vino su cui mettiamo più attenzione nella vinificazione, perché è quello che è esclusivo della nostra zona, cioè qualcosa di esclusivo che noi sappiamo fare meglio di altri. C'è il Sauvignon Blanc, che da più di 200 anni, assieme ad altri francesi, viene prodotto sulle nostre colline, che erano sotto il Ducato di Parma e Piacenza, quindi Maria Luigia d'Austria, che era la seconda moglie di Napoleone, quindi gli amministratori francesi hanno portato tutti i vitigni loro qui da noi da più di 200 anni. Poi abbiamo il Lambrusco Maestri del 2008, aziendalmente parlando, Barbera e Bonarda. La nostra tradizione enologica assomiglia più al Monferrato che non alla Romagna.
Voi avete fatto delle scelte importanti in azienda, come ad esempio vinificare soltanto le vostre uve e lotta integrata in vigneto. Queste scelte portano ad ottenere vini che hanno delle caratteristiche peculiari.
Allora sì, c'è un progetto ben preciso. Io credo che abbiamo le idee molto chiare su quello che vogliamo fare. Vogliamo fare dei vini che siano legati al territorio, quindi che abbiano a loro come caratteristiche, siano caratterizzati dalla tipicità. Quindi la Malvasia deve avere i profumi dell'uva, è un vino aromatico, quindi ha già in sé, nel frutto, tutte le caratteristiche che deve avere nel bicchiere. Un vino fresco, giovane, da bere in abbinamento con le eccellenze del territorio, quindi tutti i nostri salumi, dal prosciutto di Parma, culatello di Zibello. Mentre altri vini debbono essere fatti in altro modo. Tutti, comunque, per nostra scelta, essendo legate al territorio, devono nascere da uve prodotte qui, sul posto, trasformate direttamente, catena cortissima, con grande attenzione alla qualità delle uve. Per cui noi abbiamo aderito al protocollo della lotta integrata da subito e utilizziamo prodotti che non sono né tossici né nocivi, senza avere etichette, ma producendo secondo il buon senso. Noi facciamo vedere ciò che facciamo, chi ci viene a trovare. E vogliamo ottenere dei vini che siano delicati, fini, tipici, con bassissimi contenuti di solforosa, ben al di sotto dei limiti anche del biologico.
Giovanni, io oggi volevo soffermarmi con te su un vino in particolare, il tuo Sauvignon del 2013, che ha ricevuto molti premi e che si è guadagnato anche un'eccellenza nella guida Emilia-Romagna da bere e da mangiare. Vuoi raccontare questo vino ai nostri ascoltatori?
Questo è un progetto che viene da lontano, un vino a cui teniamo particolarmente. Il Sauvignon è una varietà che è molto difficile da coltivare e o trova l'ambientamento giusto o altrimenti è meglio non produrlo proprio. Io credo che sia un prodotto che si è adattato benissimo al nostro clima, con una certa caratterizzazione particolare, cioè ha più morbidezze, più suadenze rispetto a una vinificazione internazionale del Sauvignon, e che però lo rendono un po' meno duro, un po' più morbido e un po' più abbinabile ai cibi. A noi emiliani piace poi bere a tavola e quindi mi dà particolarmente soddisfazione. È un progetto comunque che nasce anche da una collaborazione con chi ha delle competenze e fa ricerca. Io dico sempre conoscere al meglio la microbiologia del vino per fare il meno possibile sul vino, fare meno passaggi possibili in cantina.
Grazie Giovanni per il tuo tempo e per l'ospitalità.
Grazie a voi.
Che ora son mi corazon?
Te lo dice bien clarito.
Permanece la escucha.
A guidarci nella degustazione di questo Sauvignon, che promette soprattutto al naso delle belle sorprese, c'è Maurizio Manzoni, responsabile dell'Enoteca regionale di Dozza, che saluto. Buongiorno Maurizio.
Ciao.
Allora, iniziamo a degustare questo Sauvignon.
Allora, abbiamo detto 2013, però dal colore sembra sinceramente anche più giovane, perché abbiamo un paglierino, un giallo paglierino ancora con dei riflessi verdolini. Quindi l'aspetto è quello più giovanile. Facciamo roteare il nostro calice e vediamo comunque che abbiamo degli archetti abbastanza stretti e le lacrime comunque scendono lentamente. Teniamo in considerazione comunque che è un vino bianco e lo consideriamo appunto da vino bianco, quindi ci dice che la glicerina è presente e di conseguenza mi aspetto anche un tenore di alcol abbastanza interessante, assolutamente. Poi lo scopriremo una volta che lo assaggeremo. Lo portiamo a questo punto al naso. Abbiamo dei sentori molto interessanti, però anche leggermente spiazzanti. Non è il classico Sauvignon didattico, quindi la prima cosa che ci viene in mente non è quella che volgarmente anche viene chiamata pipì di gatto, ma sono altri sentori, sono più sentori in primis erbacei e sentori floreali. Lo riporto al naso. Allora, intanto immediatamente mi arriva quella che possiamo anche definire la botta, quindi lo sentiamo, dei bei sentori eleganti, la prima cosa è la salvia. Siamo, e qui siamo nel periodo anche primaverile, dove i giardini, anche diciamo con le piante aromatiche, stanno crescendo, e quindi qui ci sono tutti. Sembra proprio di essere in mezzo a un giardino con piante aromatiche, e ci viene in mente appunto la salvia in primis, ma anche un po' la menta e un finale di anice. Poi il bosso comunque lo percepiamo, ma non è così importante come ci aspetteremo in un Sauvignon. Quindi questo è un bel Sauvignon atipico ma elegante. Lo assaggiamo a questo punto. Come amo dire anche quando faccio lezione, il primo sorso serve per avvinare il nostro strumento di lavoro, che è la bocca, poi dal secondo ne parliamo. Secco, assolutamente. Caldo, anche, cioè, l'alcol non ci dà fastidio, però assolutamente lo percepiamo. Una bella morbidezza, perché si scende molto bene in gola, e una grandissima freschezza e mineralità. Siamo davanti a un prodotto che ormai ha 3 anni, perché è un 2013, ma nonostante questo sembra un bambino. Veramente una nota di merito a questo prodotto, che dopo 3 anni come vino bianco ha tutte queste freschezze. Quindi una volta di più mi piace dire al consumatore finale che è giusto anche per i vini bianchi saperli aspettare. Siamo abituati a bere i vini bianchi sempre troppo presto e troppo in fretta, per paura di chissà che cosa. Invece anche i vini bianchi vanno saputi aspettare, e questo Sauvignon ne dà la prova. Tra l'altro è qui ormai che è un minuto che bevo, che parlo, e non l'ho ribevuto, ma lo sento ancora, quindi lo definisco assolutamente persistente, ed è appena pronto, quindi oggi lo posso bere tranquillamente, ma se me lo dimentico in cantina per un altro anno e mezzo, forse due, secondo me non avrà problemi. L'abbinamento è quello classico, con piatti comunque con una bella aromaticità, quindi non so, tortello burro e salvia ci può stare assolutamente, la salvia ne abbiamo già parlata, formaggi aromatici come può essere, quindi sopra il tortello burro e salvia una bella sventagliata anche di parmigiano reggiano, piatti a base di funghi porcini o di tartufo, assolutamente, un bel vino, un brindisi.
Alla salute.
Grazie.
Parma non è distante da Langhirano e la raggiungo per conoscere Terry Giacomello e le sue creazioni gastronomiche stellate al ristorante Inchiostro, che si trova appena fuori le porte della città. Come ho già anticipato nella scorsa puntata, Terry Giacomello è un friulano a tutto fuoco, animato da una grande passione che si esprime nel modo in cui parla, ma soprattutto nel modo in cui cucina. Terry ha viaggiato moltissimo e ha lavorato nelle cucine di chef di fama internazionale. Uno per tutti, Ferran Adrià. Quando mi sono documentata su di lui, sulle sue esperienze precedenti in ambito ristorativo e su quali erano i suoi piatti forti, immaginavo che avrei incontrato un cuoco tutta tecnica, e invece mi sbagliavo. La tecnica c'è, è presente ed è sorprendente. Terry lavora le materie prime e ti lascia a bocca aperta con i risultati incredibili che ottiene. Poi quando avviene l'incontro con il sapore, quando assaggi i suoi piatti, c'è tutta la sua personalità, il calore e l'entusiasmo di uno chef che incredibilmente sperimenta con curiosità e fantasia. Ascoltiamo la sua intervista.
No estoy satisfecho.
Oggi entro con molta curiosità nella cucina di un grande chef. Siamo in compagnia di Terry Giacomello, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Terry.
Buongiorno a voi e grazie di essere qui.
Ci troviamo a Parma, al ristorante Inchiostro di Francesca Poli, dove tu, Terry, sei chef stellato da settembre del 2015.
Sì, allora, c'è da dire una cosa. Il ristorante aveva già una stella prima. Poi chiaramente lo chef che c'era precedentemente ha cambiato strada e la stella chiaramente quando il chef se ne va se la porta via. Nel 2015 abbiamo avuto due visite da settembre a novembre e lì quando poi si sono presentati abbiamo chiesto com'era andata, si è detto è andata bene, quindi eravamo non sicuri ma insomma ottimisti sulla riconferma della stella. Ecco.
E ti sei guadagnato praticamente subito.
Sì, perché insomma abbiamo avuto fortuna perché appena è successo il cambio, appena avuto il cambio dello chef, il passaggio successivo è stato quello che poi ha avuto come cosa successiva il fatto che venissero subito a vedere chi era, come cucinava il nuovo chef. E lì è stato molto veloce insomma per arrivare poi a avere la conferma della stella.
Terry, il tuo percorso professionale è veramente lungo e molto importante, sicuramente la mia trasmissione non dura abbastanza per farcelo raccontare, però tu sei stato a fianco dei migliori chef a livello internazionale e sei stato in giro praticamente quasi dappertutto nel mondo. Ce lo vuoi raccontare brevemente?
Beh, io ho fatto comunque la scuola alberghiera e dopo poi da lì ho cominciato a girare. Ho cominciato prima a piano piano cominciavano le trattorie più semplici, più umili, più modeste e poi via via la passione mi è entrata nel sangue e ho cominciato ad andare a un ristorante stellato, poi a due stelle, poi a tre stelle e chiaramente questa voglia di imparare, questa energia che avevo, questa curiosità mi ha portato poi ad andare tutti i posti possibili e immaginabili che di grandi chef chiaramente, no? Perché vuoi imparare, vuoi apprendere, capire le tecniche, capire come una persona si muove in cucina e devo dire che tuttora arrivato all'età di 46 anni ancora mi sento di dire che come il detto è vero non si finisce mai di imparare.
Con te infatti più che cucina del territorio parliamo di cucina di territori, cioè tu praticamente hai una cucina che può contare su tantissimi ingredienti che sono l'esperienza, la fantasia, il viaggio e li riesci a sintetizzare in una maniera molto personale e unica. Quindi quanto c'è del territorio e quanto c'è di ciò che hai imparato durante appunto tutti questi anni?
Beh, sicuramente ogni volta che tu ti metti a cucinare un piatto comunque sia hai un'influenza da qualche parte, no? Dalla Francia piuttosto che dalla Spagna, dall'Inghilterra piuttosto che dall'America, no? E quindi in un piatto comunque sia nella parte del territorio sempre ci metti in quel tocco in più che fa parte poi dell'esperienza che hai fatto, no? Questo è quello che alla fine trasmetti anche in un piatto, no?
Tu dici creare per non annoiare.
Sì.
Quando tu inventi, quando tu ti trovi insomma davanti a un piatto, cos'è che entra in gioco di più per te, l'intuizione o la tecnica, l'improvvisazione o lo studio?
Ma credo che comunque sia un mix di tutto questo, no? C'è il pensiero, la prova, la tecnica e poi portarlo poi a tavola, secondo me è il momento più bello. La fatica è stata fatta chiaramente dietro, no? Però il momento più bello è quando poi ti esce il piatto al tavolo e il cliente dice cavolo come ha fatto a fare una cosa del genere. Questo è il momento che più ti appaga, che più senti questa gioia immensa di aver fatto una cosa tua originale senza peraltro avere preso non so una ricetta da un altro e il fatto che sia tua proprio ti senti come avere non so, un orgasmo, dire cavolo è mia, cavolo l'ho fatta io, originale, no? Non so se mi spiego un po' come...
Assolutamente sì. Terry, dal 2015 Parma è stata insomma eletta dall'UNESCO città creativa per la gastronomia. Parma che è una città diciamo molto legata alla tradizione, quindi la parola creatività diventa una parola importante. Secondo te appunto che opportunità dà questa cosa a Parma e che opportunità può dare a te?
Beh, a me sinceramente mi dà l'opportunità di mettermi in gioco intanto, no? Perché pur usando anche degli ingredienti che vengono da altri paesi, puoi comunque trasformare la tradizione in maniera innovativa. Noi abbiamo per esempio un piatto di mezze maniche, che a dirla così è molto semplice, ma in realtà è un piatto di mezze maniche fatte con un brodo di prosciutto. Tramite una gelatina viene fatto un gel e c'è questo tubicino fatto a forma di mezza manica che ricorda la pasta, ma non è pasta. Quindi hai utilizzato la pasta, che è qua dell'Emilia, hai utilizzato un prosciutto crudo stagionato 24 mesi, poi il piatto è completato con una salsa di torta fritta, quindi ancora tradizione, e poi aceto balsamico, quindi ancora tradizione. Quindi da un piatto tradizionale hai sviluppato un piatto innovativo con ingredienti del territorio, che poi tu ci aggiungi, non so, un germoglio di senape asiatica, ma comunque sia hai questo connubio di tradizione, evoluzione e qualcosa di nuovo stuzzicante che viene dall'estero.
Allora Terry, oggi siamo stati all'Anghirano, tra l'altro patria del prosciutto,
sì.
e lì abbiamo conosciuto questa azienda, la Moretti, abbiamo assaggiato questo Sauvignon del 2013. Adesso ti chiedo, anche se so che sei astemio perché me l'hai confessato, di trovare un, seguendo i consigli del nostro sommelier, un bel abbinamento con uno dei tuoi piatti che non vediamo l'ora di assaggiare.
Ma guarda, so che tramite esperti, non io, perché io giustamente essendo astemio non è che ho questa grande dote di capire un po', no, il tema del vino. Però dico che di solito il vino bianco va accompagnato dal pesce, no? Questa è la prassi che si usa poi, no? In questo caso io, a posto di abbinarvi un pesce, vi abbino una pasta che non è pasta. E ci sono questi tagliolini al bianco d'uovo, fatti tramite un procedimento, ahimè, un po' complicato, perché si parte comunque da un uovo biologico, dove la gallina viene alimentata da latte di capra e miele, in modo tale che ha meno acqua e proteine. E quando poi la si va a cuocere, cuota chiaramente a vapore, quando poi la si va a cuocere si formano delle striscioline che somigliano un po' delle tagliatelle, e quando si arrotola nella forchetta poi sembra incredibile, ma ha una stabilità che sembra quasi una tagliatella. E a questo poi gli viene aggiunto una fontuta di parmigiano, quindi ancora stando sempre nella tradizione, del rosso d'uovo e dei cavalli di tartufo, e questo è il piatto che io abbinerei al vino che avete scelto voi.
Ti ringrazio molto, allora non ci resta che assaggiarlo e vediamo se hai ragione. Grazie mille Terry.
Grazie a voi e buona giornata.
Saluto la provincia di Parma, l'accoglienza delle sue genti e i suoi castelli, i musei del gusto e gli eccellenti prodotti per i quali è famoso in tutto il mondo. Prossima tappa, le colline di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove all'inizio del secolo scorso Giuseppe Casali decise di realizzare il suo sogno, fondando l'azienda vitivinicola che oggi porta il suo nome. In programma anche una ghiotta incursione nella cucina di Gianni D'Amato, che dopo gli anni d'oro del Rigoletto Reggiolo, nel 2013 si è lanciato in una nuova scommessa, aprendo il caffè Arti e Mestieri all'interno di un storico palazzo nel cuore di Reggio Emilia. Appuntamento quindi nel Reggiano e un brindisi alla vostra salute da Laura di Cantine e Cucine.